558, Eleonora accompagnò quasi sempre il marito nei viaggi da lui intrapresi in varie parti del dominio. Durante il percorso, come anche durante i soggiorni presso le ville medicee della campagna, la coppia ducale amava dedicarsi alle cavalcate e alle battute di caccia e di pesca, che erano i suoi sport preferiti. Oltre a queste attività, diciamo passatempi più sedentari per lei erano il gioco delle carte e le scommesse. Benché non priva di qualità intellettuali e nonostante notevoli meriti nei confronti del duca e dello Stato, sembra che non riscuotesse le simpatie dei sudditi nemmeno dei dignitari di corte, ai quali del resto ella preferiva la compagnia dei connazionali. Con questi ultimi era molto generosa ad aiuti e facilitazioni. Per gli spagnoli residenti a Firenze fece erigere un apposito luogo di culto, il cosiddetto Cappellone degli Spagnoli, in Santa Maria Novella. La vita di Eleonora fu funestata da una lunga serie di lutti familiari che si addensarono soprattutto nell'autunno del 1562. Mentre con il marito ed i figli era in viaggio nella Maremma Livornese, questi ultimi si ammalarono di febbri malariche e due di loro, Giovanni e Garzia, morirono a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Poco dopo anche Eleonora, o contagiata dallo stesso male, ma più probabilmente per il riacutizzarsi della tubercolosi, di cui soffriva da tempo, morì a sua volta in Pisa la notte fra il 17 e il 18 dicembre 1562. Poco prima aveva fatto testamento, lasciando erede universale il marito, ma con una lunga lista di lasciti e legati destinati per lo più ai suoi dipendenti e alla liberazione delle sue schiave. Per alcuni di questi lasciti si spinse fino al punto di indicare il cespite d'entrata o la cassa alla quale andavano imputate le relative spese, esempio sulla pescaia di Castiglione oppure sul Monte di Pietà, a dimostrazione che la lucidità ed il senso pratico non l'abbandonarono neppure negli ultimi istanti della sua vita.
Grazie Vanna. Adesso è il turno di Claudia Tripodi, PhD, con il dottorato in storia medievale e attualmente Research Assistant in Economic History e presso la Stockholms Universitet.
Sì, però non sa usare, nonostante. Cosa devo fare?
Diplomata in archivistica, paleografia e diplomatica all'Archivio di Stato di Firenze, da molti anni coopera con la rivista Archivio Storico Italiano, è membro dal 2016 della deputazione di Storia Patria per la Toscana. Già assegnista e borsista presso l'Università di Firenze e collabora dal 2015 con il professor Paget dell'Università di Chicago a progetti incentrati sui network e società a Firenze nel XV secolo. Autrice di monografie su famiglie Ferentini, Spini, Vespucci, Morelli e ultimamente anche Medici, oggetto di percorsi di mobilità sociale, ha preso parte a convegni internazionali, scritto saggi per miscelanee e riviste scientifiche e voci individuali e collettive per il dizionario biografico degli italiani. È inoltre autrice del sito medioevoaccolori.it per il quale produce testi e illustrazioni. Titolo dell'intervento è Sua Eccellenza ha dato a ringraziare Dio di essersi saputo eleggere una consorte tale, due punti, le nozze di Cosimo I e di Eleonora Toledo.
Buongiorno. Allora, le parole del titolo sono quelle che nella primavera del 1539, proprio in quello stesso 29 marzo in cui a Napoli si era concluso il contratto nuziale fra Cosimo ed Eleonora, Jacopo de' Medici impiegava nella lettera scritta al maggiordomo ducale Pier Francesco Riccio per dargli conferma dell'avvenuta stipula. Si parla ovviamente delle nozze per procura. Le celebrazioni vere e proprie, come sappiamo, si sarebbero svolte pochi mesi dopo, in estate, in mezzo a banchetti sontuosi e festeggiamenti prolungati. Jacopo de' Medici, insieme a Luigi Ridolfi, era uno dei fiduciari che Cosimo aveva inviato a Napoli per trattare le condizioni contrattuali della procura. Il Medici aveva già scritto alla madre del Duca, l'illustrissima signora Maria Salviati, una lettera in cui spiegava nel dettaglio come si fosse giunti a questo accordo. Fatto che si comprende chiaramente perché la Salviati, madre di Cosimo, rimasta vedova giovanissima, era stata nominata nel testamento del marito tutrice e legittima amministratrice del figlio e anche ora, dopo la nomina ducale, continuava ad operare a tutela di Cosimo con la discrezione e la prudenza che le erano consuete. Del resto, così come già in precedenza la Salviati aveva curato personalmente i primi tentativi di assicurare al figlio una sposa che fosse anche un buon partito, anche ora per i preliminari delle nozze spagnole aveva prestato la sua collaborazione condividendo con Cosimo varie valutazioni, le spese per i procuratori, la natura di certi nonativi e via dicendo, come si apprende dalle lettere. Dunque, tornando alla procura appena conclusa, l'emissario Jacopo de' Medici, trovando che la relazione scritta alla signora duchessa fosse sufficientemente accurata, riteneva superfluo ripetere le stesse cose una seconda volta e nella missiva al collega fiorentino Riccio si limitava soprattutto ad assicurarlo di come l'affare fosse felicemente andato in porto, senza tuttavia rinunciare a sottolineare con parole generose l'avvenenza della sposa e la fortunata circostanza di poterla avere come sovrana. Dirò lì solo che oltre alla più che ragionevole bellezza si intende essere tanto ben creata e virtuosa signora quanto mai uscisse di Spagna, di sorte che Sua Eccellenza ha da ringraziare Dio di essersi saputo eleggere una consorte tale, la quale Dio lungamente il conservi. Questa unione segnava una svolta importante per il futuro dei Medici e dello Stato di Toscana. Le nozze di Cosimo con Eleonora giungevano al culmine di una ricerca relativamente lunga di una sposa adeguata da parte di Sua Eccellenza il Duca e avrebbero inaugurato una stagione di matrimoni fra i governanti medici di rango granducale e le eredi delle casate nobili europee che si sarebbe protratta a lungo nei decenni a venire fino praticamente all'estinguersi della dinastia. Si è spesso sottolineato come questo matrimonio costituisse un passaggio ambizioso e inimmaginabile per lo stesso Cosimo che fino a pochi anni prima, da semplice cittadino, si era visto respingere da partiti assai meno altisonanti. Si pensi per esempio a Elisabetta Guicciardini, il cui padre aveva osteggiato l'unione reputando Cosimo un genero non abbastanza qualificato in ragione della sua dubbia situazione patrimoniale. In effetti, passare dal rifiuto di una concittadina, per quanto eminente, discesa da mercanti locali, al legame con l'erede di una dinastia spagnola e per giunta in grazia all'imperatore, costituiva un'eccellente redenzione e un considerevole cambio di prospettiva, non soltanto sul piano strettamente personale, ma anche su quello più ampio e rilevante delle strategie matrimoniali che da decenni innervavano la politica e la società fiorentina. Il caso di Cosimo, è evidente, aveva delle peculiarità, non fosse altro perché egli non era certo un cittadino qualunque, ma il capo del Ducato di Toscana. Cosimo si era trovato a succedere nell'emergenza al duca Alessandro, morto assassinato. La sua urgenza di prendere moglie aveva a che fare anche e soprattutto con ragioni di sicurezza interna e di politica internazionale. Era giovane, determinato, ma tutto sommato ancora inesperto e si ritrovava in una situazione parecchio delicata. L'ostilità dei fuoriusciti, la corte francese che aveva offerto loro asilo, la tragica fine del leader dell'opposizione Filippo Strozzi, il rapporto col Papa non assolutamente piano, per citare alcune fra le molte cose, fra le molte beghe, che lo attendevano, lo esponevano fortemente dinanzi all'opinione pubblica e rendevano più stringente la necessità di una sposa al suo fianco, che fosse anche garanzia di un'alleanza duratura e strategica con un potere forte. Si spiega perfettamente dunque come all'inizio Cosimo avesse in mente di sposare Margherita d'Austria, la figlia dell'imperatore Carlo V, nonché giovanissima vedova del duca Alessandro. Di fatto gran parte dell'operato di Cosimo, dopo che si fu insediato al potere, si concentrò sulla risoluzione delle numerose questioni che la morte improvvisa di Alessandro aveva lasciato in sospeso, fra cui la continuità di subiezione all'autorità imperiale. In questi termini, l'unione con la vedova Margherita avrebbe rappresentato veramente la quadratura del cerchio. La triste Margherita, come si firmava la donna dopo la perdita del marito, aveva al tempo i suoi buoni motivi per piangersi addosso. Era figlia naturale di Carlo V, ma comunque un Asburgo, e il suo imparentamento coi Medici non era avvenuto proprio sotto il migliore degli auspici. Sappiamo che era stata impiegata come pedina di scambio per ripristinare i rapporti fra l'imperatore e il Papa dopo la tragedia del sacco di Roma. Aveva appena 7 anni quando conobbe il suo futuro marito, arrivò in Toscana con un viaggio non agevole, i 3 anni successivi in attesa della maturità necessaria alla celebrazione del matrimonio li trascorse a Napoli, proprio nel palazzo del viceré, e finalmente, quando ancora non aveva 14 anni, era ripartita per la Toscana dove aveva al fine sposato il duca Alessandro, di 12 anni più grande di lei. Se questo fu un matrimonio felice è difficile dirlo, di certo fu un matrimonio molto breve, perché praticamente 6 mesi dopo, il 6 gennaio del 1537, come sappiamo, Alessandro, attirato dalla prospettiva di un convegno amoroso, veniva brutalmente eliminato per mano del cugino Lorenzo di Pierfrancesco. Margherita non aveva ancora 15 anni e già si ritrovava sola, lontana dalla sua famiglia e per giunta vedova di un marito che era stato trucidato mentre si apprestava a tradirla. Ma del marito aveva ereditato i beni e Cosimo, che invece ne aveva ereditato ruolo e responsabilità, era ben disponibile ad accogliere questa sposa, come sposa, questa giovane triste che portava con sé una dote così allettante. Senza contare che sposarla significava assicurarsi la protezione dell'imperatore. Però, come sappiamo, Carlo V aveva in serbo per la figlia altri piani e il giovane duca fu costretto a guardare oltre. Per essere sicuro di non sbagliare, incaricò proprio lo stesso imperatore di procurargli un partito adeguato. La storia è nota, l'abbiamo sentita anche prima. Nell'attesa che l'Asburgo si pronunciasse, si propose un nobile, spagnolo, Don Pedro Alvarez de Toledo, vicino all'imperatore e padre di 2 figlie femmine. Don Pedro de Toledo, castigliano, aveva ottenuto da Carlo V l'ufficio di viceré di Napoli nel 1532 e a Napoli si era trasferito nel settembre di quello stesso anno, facendone brevemente una solida roccaforte del potere spagnolo. Delle 2 figlie che Don Pedro si trovava a carico, egli offrì a Cosimo la maggiore, Isabella, richiedendo tuttavia un pagamento cospicuo di dote da parte dello sposo. Cosimo però insistette e ottenne di sposare la seconda, Eleonora. Come sappiamo, fra le ragioni per cui Cosimo si mostrò così determinato nel pretendere Eleonora e nel respingere Isabella, c'era il fatto che il suo uomo di fiducia a Roma, Agnolo Niccolini, lo aveva messo in guardia. Il Niccolini aveva preso informazioni, aveva chiesto in giro ed era giunto alla conclusione che sposare la figlia maggiore del viceré non fosse esattamente un buon affare. Isabella aveva fama di essere brutta e poco intelligente, in altre parole lo zimbello di tutta Napoli. In una lettera al segretario Ugolino Grifoni, pochi giorni prima dell'Epifania, il 4 gennaio del 1539, il Niccolini si era espresso in maniera inequivocabile. Parlava appunto di qualcuno che gli aveva chiesto appunto di questo parentado col viceré e lui diceva: domandomi del parentado con il viceré, dicendo che intendeva gli voleva dare la prima. Gli risposi non mi aver lettere né avvisi circa questo articolo di costà, ma avevo ben sentito dire che ella era bruttissima. Egli me la commendò con certe parole pur assai fredde, cioè gliela raccomandano ma non con tanto entusiasmo. Il medesimo avevo ritratto prima per via di Lopez, che era un altro diplomatico spagnolo, e Don Luigi suo cognato. Benché non l'avessi creduto, penso che il viceré desideri dar via questa, cioè la maggiore, Isabella, come maggiore di età e più difficile a trovare condizione, ovveramente di mettere innanzi questa per vendere forse meglio l'altra. Stateci per vostra fe bene avvertiti di non consentire al primo, cioè al primo matrimonio, alla prima proposta, perché secondo la relazione fama di qui, di bruttezza e di cervello è il ludibrio di Napoli. Scriveva così. Ora, io ho sottolineato e messo in grassetto queste parti, perché queste parti appunto sono, in realtà nella lettera originale, sono cifrate, non sono scritte esplicitamente. Quindi questo giudizio, per quanto chiarissimo e ancora a distanza di secoli piuttosto feroce e impietoso, cioè era consapevole insomma il Niccolini che scriveva che si trattasse di un giudizio proprio non leggerino e infatti appunto utilizzava la cifra insomma come forma di tutela dalle inopportune conseguenze di un recapito nelle mani sbagliate. Tra l'altro è un cifrario, ora provo un attimo, ecco questa è la lettera, non so quanto si riesca a vedere, è un cifrario diciamo un po' forse anche comune, insomma, però non immediato, perché non è uno a uno, cioè non è una corrispondenza uno a uno, ma è una corrispondenza uno a due, cioè una lettera corrisponde a una coppia di numeri e non a un numero solo, quindi insomma ancora meno immediato. Ecco, al di là della cifra, atta anche appunto a mascherare considerazioni poco lusinghiere, il linguaggio, come si può vedere, è abbastanza mercificatorio. Alla fine queste nozze sono una questione di dote e di visibilità. Si tenta di sposare la primogenita perché è più difficile da sistemare, o addirittura per piazzare meglio la seconda. E sebbene si stia valutando un partito di rango internazionale per un governante, il modo in cui da parte del Niccolini si considera la fattibilità del matrimonio continua a risentire di quella mentalità pragmatico-mercantile, per così dire anche un po' provinciale, che ancora nei decenni precedenti informava questo genere di trattative. Cioè, anche se adesso la sposa di cui si viene a discutere è la figlia di del viceré di Napoli, che discende dal re di Castiglia, e non più semplicemente la figlia, che ne so, di un ricco notaio del Valdarno, le apprensioni di chi deve valutare, sostenere e avallare la scelta e magari consigliarla non sono troppo diverse da quelle che si erano presentate nei decenni precedenti fra gli esponenti dell'oligarchia cittadina nel valutare una qualunque candidata locale più o meno di rango. In fondo, se Cosimo, duca di Firenze, necessitava di una sposa di caratura internazionale e gradita all'impero, verrebbe da pensare che il fatto che non fosse particolarmente brillante né graziosa poteva serenamente passare in secondo piano. Invece no, Niccolini lo preavvisa e lo fa con cautela e determinazione, protetto appunto dalla scrittura cifrata. Si informa su più fronti, agisce in nome di una diplomazia ancora un po' casereccia, che continua a guardare con sospetto a certi luoghi comuni, che tuttavia, se ignorati, potrebbero rischiare di vanificare risultati di più ampio respiro. Ed ecco che nel valutare il partito, l'occhio e l'animo del mercante, quelli grazie ai quali in fondo i Medici sono arrivati fino a quel trono, si affacciano con forza fra le formule più o meno eleganti della cancelleria ed emergono fra le righe ancora più prosaici della prosaicissima Realpolitik. Il matrimonio, anche se proiettato su scala europea, resta ancora una questione complessa, dove convergono svariati fattori di peso differente: il prestigio, la ricchezza, l'immagine, l'ascendenza, non ultima la pubblica fama. Vengono in mente i consigli per la scelta della sposa ideale che autori quattrocenteschi come l'Alberti, il Morello e il Rucellai avevano fissato qualche decennio addietro nei loro libri di famiglia e memorie. Ma viene in mente anche Lucrezia Tornabuoni, che per trovare una moglie al figlio Lorenzo il Magnifico va lei personalmente a Roma a valutare coi suoi occhi l'aspetto, il portamento e l'eventuale predisposizione al parto della giovane e impacciata Clarice Orsini. Così, se da un lato certamente l'unione fra Cosimo e Eleonora dà il via a una precisa politica di alleanza matrimoniale fra governanti medici e casate nobiliari europee che trascende i confini non solo della città ma anche della penisola, dall'altro lato la necessità di Cosimo di assicurarsi tramite un legame nuziale con una dinastia spagnola la garanzia della protezione di parte imperiale è una modalità in cui si può individuare in un certo senso il portato, l'eredità su vasta scala di quella pratica endogamica e para-endogamica che già da tempo i fiorentini dell'elite perseguivano e sostenevano. Un'abitudine avviata almeno dal piano 200 e sviluppatasi al suo massimo apice fra la fine del 300 e il secolo successivo, che vedeva spesso individui di grandi casate, mercantili e bancarie dare vita, attraverso i matrimoni, ad alleanze feconde. Feconde non soltanto nei termini di un allineamento delle proprie sorti personali, ma anche nell'ottica di una convergenza funzionale di quell'insieme di elementi caratterizzanti che operavano a favore della visibilità sociale delle famiglie che li avevano preceduti, formati e che avevano fornito loro una precisa collocazione. Rientravano in questo insieme di caratteristiche tutti gli aspetti che gli storici definiscono identitari di una casata: la partecipazione politica, il conseguente schieramento politico, la ricchezza posseduta e accumulata, l'affiliazione alle arti, la presenza sociale, le relazioni clientelari e o vicinali che ne legavano i membri in accordo e in opposizione ad altre casate, la chiesa o le chiese di riferimento, l'impatto sul territorio, la sostanza e l'apparenza, insomma, un fenomeno ben analizzato dalla storiografia del Rinascimento di fine Novecento. In altre parole, così come Cosimo nel cercare moglie prediligeva una candidata che fosse bella, nobile, ricca e che gli garantisse la protezione dell'imperatore e dunque una certa sicurezza politica, i fiorentini dell'oligarchia che lo avevano preceduto ugualmente prediligevano nel loro piccolo matrimoni capaci di garantire loro stabilità sociale e politica, soprattutto nel lungo XV secolo che precedente la nascita del Granducato. A Firenze si tendeva a contrarre legami matrimoniali all'interno del proprio consorzio in nome di una certa sicurezza, senza per questo però limitare le molte possibilità di ascesa che la società del tempo, in nome di quella sicurezza stessa, ancora consentiva. Questo margine di approssimazione era quello che permetteva in maniera anche piuttosto rapida i passaggi di rango. Poteva dunque accadere che banchieri di respiro internazionale come gli Spini si apparentassero a fine 300 coi medici del ramo di Averardo, banchieri anch'essi ma di ascesa più recente, con alle spalle una tradizione meno datata, o che nel primo 400 individui di recente ascesa come Morelli stringessero legami nuziali con famiglie dell'elite come i Peruzzi, il cui nome, seppure ormai associato a un presente politico ed economico decisamente impoverito, aveva contribuito a lungo ad innervare la fama della città e dei suoi banchieri, ben oltre i confini del paese. In tal modo essi mantenevano un appeal ancora sufficientemente robusto e in grado di offrire nobilitazione ai nuovi ricchi, meno compromessi con scelte politiche superate, ma anche meno espressamente riconducibili alla tradizione e all'antichità cittadina. Dalla storia delle famiglie fiorentine, questo genere di crossover che ho definito para-endogamico emerge con frequenza fra le pieghe di un'apparente conclamata endogamia. Gli stessi medici repubblicani, Averardo con la sua moglie Spini, Cosimo il Vecchio con Contessina De Bardi, suo figlio Piero con Lucrezia Tornabuoni, avevano preso in moglie le redi di un'aristocrazia di cui ancora, per quanto affievoliti, i contemporanei percepivano con forza il potere e la visibilità. E se da un lato indubbiamente per una figura come Contessina De Bardi il fatto di essere la consorte di Cosimo il Vecchio dei Medici era titolo di rilievo dinanzi all'intera cittadinanza, anche per Cosimo, dall'altro lato, l'aver sposato la figlia di Alessandro De Bardi, discendente di quell'antica dinastia di banchieri e mercanti che a lungo avevano governato e influenzato i mercati finanziari di mezza Europa, certamente non aveva meno valore. All'interno di questo quadro, valido per la gran parte dell'oligarchia quattrocentesca e dunque per gli stessi Medici, il primo matrimonio lievemente eccentrico all'interno della casa Medici, che per tutto il corso del Quattrocento continuò a governare informalmente quello che di fatto restava formalmente un comune, una repubblica, ma certamente non una signoria, men che meno un ducato, riguarda proprio Lorenzo il Magnifico. Il matrimonio di Lorenzo con la nobile romana Clarice Orsini, che la madre Tornabuoni, come abbiamo detto poco fa, era andata personalmente a visionare, è il primo a varcare ufficialmente i confini della città di Dante. La scelta di una sposa romana e non fiorentina, pure mantenendo salde le caratteristiche di endogamia necessarie a un uomo del rango del Magnifico, è il primo passo verso un'apertura al di fuori dei confini repubblicani. Lo sguardo è rivolto a Roma, alla curia papale che drena risorse e che offre la prospettiva solida di un allargamento del potere che, come banchieri, i Medici hanno già sperimentato. E certamente a suo modo una sorta di preludio a quel trionfo medicio del figlio di Lorenzo e Clarice che diventerà papa nel 1513 col nome di Leone X. Romana, Orsini anche lei per la precisione, è anche la cognata di Papa Leone, la sposa di Piero, il figlio che il Magnifico aveva destinato al secolo e il cui governo avrebbe finito per coincidere con uno dei momenti più cupi per la storia della Repubblica. Come si vede dunque, già i matrimoni di fine secolo con le rampolle dell'aristocrazia romana sono il segno che Firenze guarda ormai oltre i confini del dominio, che punta ad allargare il proprio ruolo e il potere dei propri governanti, governanti de facto, in una scena di respiro più ampio che prelude a una dimensione europea. A questa dimensione europea si accede per la prima volta, ma è un'esperienza troppo breve e fugace, con lo sposalizio fra Alessandro e la figlia dell'imperatore Margherita d'Austria, una sorta di endogamia ambiziosa in evoluzione che sperimenta senza avere il tempo necessario per maturare l'allargamento del proprio raggio d'azione e di intervento. Quello che conta però è che il piccolo ducato di Firenze, per quanto microscopico, inizia a contemplare la possibilità di dialogare, oltre che con la Roma papale, con i regni d'Oltralpe e con l'impero, esattamente come i primi Medici, Averardo e Cosimo il Vecchio, repubblicani, che si affacciavano sulla scena fiorentina agli inizi del secolo precedente, avevano preteso a buon diritto di dialogare con colossi antichi come i Bardi e gli Spini. Il matrimonio fra Cosimo ed Eleonora, dunque, primo autentico e decisivo spartiacque con la dimensione locale, si inserisce appieno nell'ampliamento e nel progresso di quel quadro preesistente. Le nozze Medici da Toledo, al netto delle necessità stringenti del momento che le determina, sono certamente le prime a proiettare Firenze in quella girandola di parentele che collega le più disparate case nobiliari dell'Europa di età moderna, ma sono anche il portato delle reti che hanno sorretto la Firenze di mercanti e banchieri fino a pochi anni prima. Sono insomma la prova dell'eredità di una forte mobilità sociale nella stasi apparente, ma anche di un saldo pragmatismo che i fiorentini conoscono e praticano da decenni, come si può intuire anche proprio dal linguaggio usato nelle lettere. In fondo, nonostante la Repubblica fosse tramontata, nonostante Firenze, ora elevato al Ducato, guardasse con speranza e ambizione al dialogo con le monarchie e con l'impero, l'ottica in cui si valutava l'opportunità del matrimonio fra Cosimo appena fatto Duca e un partito di prestigio come Eleonora da Toledo, continuava a risentire di quella mentalità pragmatica, mercantile, forse anche un po' circoscritta, ma anche estremamente realista e garantista, che già nei decenni precedenti aveva assicurato la stabilità e il successo ai suoi attori repubblicani. E sappiamo benissimo che la storia non la si può fare con i se e che un matrimonio in fondo è ben poca cosa per determinare il corso degli eventi. Pure viene da pensare che se Cosimo avesse sposato la trista Margherita o la brutta e sciocca Isabella, forse oggi sul Granducato di Toscana si racconterebbe una storia diversa.
Grazie Claudia, grazie. A questo punto noi finisce la prima sessione e ci aggiorniamo per le ore 15, dove inizierà la seconda sessione. E, buon pranzo. Grazie.